Di notizie su chiusure definitive o temporanee di festival se ne sentono pressoché ogni giorno, mescolate nel mare di news infinite. Si dice che tre casi costituiscano una prova e qui di casi ce ne sono centinaia. E in effetti, allargando un po' lo sguardo, ci accorgiamo che non si tratta affatto di casi, ma di esempi. Di qualcuno ne abbiamo parlato recentemente, il Varese Summer Festival, ad esempio, che ha presentato un bando a cui nessuno ha proposto un progetto. E settimana scorsa il Todays, lo storico festival torinese che ha chiuso i battenti almeno per il 2025, ma lasciando segnali decisamente pessimisti per gli anni a venire. Insomma, che si parli di festival finanziati da fondi pubblici, da fondi privati o dallo sforzo dei volontari, che siano grandi o piccoli, nuovi o con una lunga tradizione alle spalle, il problema appare trasversale. Il che non significa privo di cause e di responsabilità specifiche. Proprio quelle che cercheremo di svelare adesso, unendo un po' i puntini. Lo facciamo partendo dalle nostre vicinanze, ossia dal Filagosto, uno storico festival indipendente della Bergamasca. Ogni anno, da 2 decenni a questa parte, il festival viene organizzato dall'associazione di volontari Filago Giovani, che quest'anno ha dovuto prendere la sofferta decisione di non tenere l'edizione 2025. Abbiamo chiesto il perché a Giuseppe Carminati, membro fondatore proprio di Filago Giovani.
C'è stata comunicata, e aggiungo con estremo ritardo, il non rinnovo della convenzione. Quindi il primo grande problema di Filagosto è stato la location. Non nascondo che c'è anche un problema economico. Nel 2019 noi siamo stati obbligati a cambiare la location, quindi a passare da un centro polifunzionale con un campo sportivo, quindi già attrezzato in parte con cucine, pizzeria, casse, bagni, e trasferirci in un'altra zona. Era una zona verde abbandonata, quindi diciamo che qui i costi sono quintuplicati, a dir poco. In questi anni si è aggiunto anche una regolamentazione ancora più massiccia sotto l'aspetto della sicurezza. E quindi siamo andati noi come volontari, siamo andati a confrontarci con una richiesta economica per mettere a norma tutto elevatissima. Per questo abbiamo iniziato nel 2023 a chiedere 1 euro all'entrata, che poi si è trasformato in 5 euro nel 24.
Come descriveresti il modo in cui il clima è cambiato per delle persone che vogliono aprire, come era per voi al tempo, e portare avanti, come per voi adesso, un festival nel 2003 rispetto al 2025, insomma, al clima attuale?
Fino a pochi anni fa i festival come noi potevano contare su una scelta di gruppi medi, medi come sia per importanza e medi anche per cachet, quindi per la richiesta economica. In questi ultimi anni, anche post-Covid, ancora più marcato, c'è questa forbice tra gruppi piccoli sconosciuti e i gruppi che appena c'è un singolo che attira attenzione, i cachet partono subito altissimi. Io sento tantissime realtà a Bergamo che faticano in questi anni, tanti altri come noi hanno mollato. Il problema è che con le nuove regole, diciamo che anche le amministrazioni comunali stesse tendono adesso a essere più distaccate, a non assumersi la responsabilità e quindi a voler delegare tutto agli organizzatori. Noi, lo ricordo, non siamo professionisti, quindi durante l'anno abbiamo tutt'altro a pensare. Ritagliamo del tempo per eventi aperti a tutti, ma quando vai a incontrare una commissione di pubblico spettacolo dove al tavolo hai 10, 12 interpreti, ognuno esperto nel proprio settore, ASL, impianti elettrici, vigile il fuoco, poi c'è il commissario, il prefetto, cioè comunque sono personaggi che ti possono mettere in difficoltà in qualsiasi momento. La vedo molto dura, Filago, purtroppo, aggiungo. D'altro canto vedo che numerosi associazioni in primis, ma anche enti, quindi anche comuni della zona si sono fatti vivi, comunque hanno dato il loro supporto. E quindi speriamo di creare qualcosa sempre a Bergamo, magari in qualche altro comune.
L'esempio del Filagosto ci dà una mano a fare un quadro della situazione vista dal campo. Già nelle parole di Giuseppe Carminati, che avete appena ascoltato, si percepisce che i problemi di cui parla non sono affatto contestuali, ma strutturali. La storia inizia in realtà dai tempi di iTunes, del declino delle copie fisiche, che costringe artisti e relativi management a cercare profitti altrove. Ecco che l'industria della musica live diventa piano piano una macchina da soldi che fa sempre più selezione all'ingresso. Il Covid, che ha fatto definitivamente scoppiare questa bolla, ha rivelato la presenza di un settore in cui i costi di partenza per organizzare un festival sono così alti da erodere quasi completamente la fascia media della musica live. Un settore in cui gli artisti vanno prenotati con così tanto anticipo che i festival più piccoli sono costretti ad accontentarsi di chi rimane. Per portare il nostro sguardo alla scala nazionale, abbiamo parlato con Federico Rasetti, presidente di Keep On Live, che ha da subito riportato buona parte dei problemi di cui abbiamo parlato finora ad un fenomeno di natura economica, ossia all'ingresso prepotente di fondi finanziari e multinazionali nel mercato di live e festival.
Non tanti vedono che il punto di vista è quello dell'entrata dei fondi finanziari nel mondo della musica attraverso le multinazionali che hanno iniziato poi all'estero ormai da diverso tempo, però è un tipo di mercato che è completamente diverso da quello italiano, sia come modelli di festival, sia come attitudini del pubblico, completamente diverso. E quindi qua da noi quello che all'estero comunque sta impattando in modo negativo, ma con degli impatti, non voglio dire più etici, però con un po' più di rispetto, e comunque la filiera indipendente ha saputo adeguarsi e adattarsi a questi cambiamenti, in Italia sta portando dei problemi grossi grossi invece. Quindi festival che vengono acquisiti o organizzati direttamente da queste soprattutto due multinazionali, sono quelle maggiori, e quindi questo fa sì anche che se tu guardi la maggior parte dei festival di una certa dimensione hanno nelle line-up che sono più o meno tutti uguali. Ecco, questo aspetto molti non lo vedono, molti altri sì, per fortuna, perché appunto poi si vedono nei propri territori festival magari storici di 20-30 anni che vengono di fatto schiacciati poi da manifestazioni nuove organizzate di fatto da agenzie, mentre il festival di per sé dovrebbe essere, no? Avere una vera direzione artistica che ne dà l'identità e prende, a seconda della direzione artistica, anche da diverse agenzie i propri artisti, mentre oggi questo il pubblico se ne rende, figurati, ancora meno conto, non si rende conto che alcuni sono completamente dei fake festival, sono dei festival verticali di solo determinate agenzie. Io credo che il fatto che da noi i festival siano organizzati in questo modo, quindi che non ci siano festival sostanzialmente, se non piccoli festival, per stare nella accezione, diciamo così, inglese ed europea del termine, sia una conseguenza di un mercato diverso. Ci rende più fragili a delle ingerenze di questo tipo finanziario ed economico rispetto all'estero, perché all'estero il sistema festival è più consolidato, ha economie più forti, ha dei modi di operare differenti, quindi è nel weekend, anche l'acquisto delle band arriva col modello festival, quindi cachet leggermente più bassi, ne fanno tanti. Qua da noi invece è più, parlo di band di un certo livello, è più su il cachet alto non me lo puoi dare, allora faccio un concertone io da solo, me lo produco con l'agenzia grossa, ma allora questo appunto non è un festival, e poi metto dentro due o tre band comunque sempre del mio roster.
Se entrano in campo i capitali finanziari, chi cerca di fare senza può dirsi perso in partenza. Chi vuole sopravvivere, invece, deve ripensare al proprio festival come un'esperienza tout court, dove servizi e accessibilità contano di più di quello che succede sul palco. Un contesto profondamente diverso da quello in cui era nato, ad esempio, un festival come il Filagosto, di cui abbiamo parlato all'inizio. Un ambiente in cui tutto il mercato si tende verso l'alto e diventa il regno di pochi.
Tieni conto che, per rispondere alla tua domanda anche con dei dati, il 5% delle imprese della musica dal vivo in Italia, il 5%, fa il 66% del mercato nazionale. Il 5%. Questo non ti ricorda un po' il fatto che l'1% delle persone al mondo guadagnano? Perché è così. Il mondo sta in questa direzione. La cosa che dispiace dal punto di vista italiano è che non era così fino a 5-6 anni fa. Ne viene meno la diversità imprenditoriale, perché è bello quando ci sono associazioni che hanno il loro scopo, delle SRL, delle cooperative che organizzano. Non può essere tutto assoggettato a due o tre gruppi finanziari. Peraltro nessun italiano, se uno volesse tirar fuori anche delle tematiche che in realtà secondo me sono importanti perché parliamo di territori, quindi credo che anche la governance, se vuoi, il presidio sia comunque dei territori, che non si debbano cedere a degli attori extraterritoriali, seppur chiaro che poi sui territori utilizzano le persone, ma alla fine sempre là i figli arrivano, bisogna sempre seguire i soldi quando, per qualsiasi ragionamento.
Per evitare di chiudere su queste note dolenti, abbiamo chiuso la nostra chiacchierata con Federico Rasetti parlando di chi avrebbe il potere e la possibilità di intervenire per cambiare la situazione che abbiamo descritto finora e che cosa potrebbe fare.
Alla fine, secondo me, gli attori che ancora in Italia potrebbero fare qualcosa per evitare tutto ciò sono sostanzialmente tre in ordine di responsabilità. Il primo è il pubblico, e infatti fanno bene gli organizzatori quando si arrabbiano con i loro enti locali. Quando questi spazi non ci sono più, ne perdono i territori in termini di democrazia, di spazi di sicurezza, anche certo economici, ma ne perdono soprattutto in questi ambiti. La seconda è delle società di collecting italiane. Facciamo che faccio i nomi solo delle virtuose, che è Nuovi Maie. Con cui abbiamo anche collaborato a fare dei bandi per il sostegno alla musica dal vivo. Adesso credo che sia attivo, se non erro, quello per i festival, tra l'altro, quindi siamo perfettamente in tema. Tolto questo, non c'è nessun sostegno agli operatori di musica dal vivo nei territori. Non ci sono, ci sono pochissime convenzioni, ci sono pochissime attività anche di formazione, di supporto, perché anche comunque ci sono altre società che fanno bandi e fatto, se vai a vedere chi è stato selezionato, è tutta roba, la scala, c'è cioè qualcosa che ricade sempre più o meno nel classico, qualcosina di jazz, ma c'è veramente poco altro. La terza, e non mi faccio illusioni, anche se a volte può essere la più dinamica da mettere in campo rispetto alle altre, sono proprio le multinazionali, cioè quelle che hanno aggiunto un tassello di complessità e di difficoltà a questo settore negli ultimi anni. Però non puoi chiedere a delle realtà alle quali, purtroppo dico, giustamente fanno il loro lavoro e fanno il loro business in maniera estrattiva come fanno in qualsiasi altro ambito economico. Cioè, parlando di Live Nation, rapino, non mi ricordo quanto ha staccato di dividendi l'ultima volta, ma qualcosa come addirittura più di Tim Cook, il CEO di Apple.
Gli attori e le dinamiche di cui parliamo non si limitano affatto ad essere un fenomeno italiano. In Regno Unito, per esempio, l'Association for Independent Festivals ha raccolto 78 casi di festival annullati solo nel 2025, inclusi nomi storici come nel caso del Cambridge Folk Festival. L'ex economista in capo di Spotify, Will Page, di tutta risposta ha detto che c'è necessità di ripensare ai festival, per due fatti in particolare. Da un lato la contrazione dei risparmi del dopo pandemia, dall'altro le nuove preferenze del pubblico, che sceglie sempre di più di fare una cosiddetta corsa al vertice, ossia di concentrare quei già pochi risparmi nella spesa per un paio di grandi eventi, piuttosto che spalmarla su più festival. Una situazione chiaramente insostenibile per chiunque voglia mantenere un'iniziativa di piccole o medie dimensioni. Ne abbiamo parlato con Joe Cunningham dallo Shrewsbury Folk Festival, che ci ha dato proprio una panoramica di alcune delle loro strategie per ovviare a questi problemi.
Initially, in the first few years after COVID, people were quite reluctant to commit.
Inizialmente, negli anni dopo il Covid, le persone non erano disposte a prendersi l'impegno di comprare i biglietti con anticipo, il che ovviamente non aiuta il nostro cash flow. Una cosa che abbiamo fatto noi negli ultimi anni è stato introdurre un pagamento a rate, così che chi compra il biglietto il giorno in cui va in vendita, poi ha 11 mesi per pagarlo. E penso che questo abbia aiutato molto a prendersi prima quell'impegno di venire al festival. È stata una cosa piuttosto grossa per noi, che ci ha aiutato molto, perché non possiamo alzare il prezzo dei biglietti tanto quanto si stanno alzando alcuni dei nostri costi. Certi costi si sono alzati del 100% e se noi aumentassimo il prezzo dei biglietti del 100% non ne venderemmo nessuno.
We wouldn't sell any. We have an incredibly loyal audience.
Noi abbiamo un pubblico estremamente fedele. Direi che qualcosa come l'80-85% delle persone che comprano i biglietti sono persone che sono già state al festival. Ci impegniamo molto a scoprire artisti nuovi per il nostro pubblico, così che conoscendoci si fidano che se vengono e anche se non riconoscono molti dei nomi, ascolteranno della bella musica e si divertiranno con noi.
Dalle parti del Regno Unito, dove le questioni sulla musica live e sul destino di piccoli club e festival sono sentite di più e da più tempo, nel tempo sono nate anche alcune proposte. La stessa Association for Independent Festivals ha proposto che l'IVA venga abbassata al 5% per consentire ai festival di sostenere i costi. Il governo Starmer, che a inizio mandato sembrava dimostrare una certa attenzione, una certa solidarietà verso il settore cosiddetto grassroots arts, sembra ora aver nuovamente lasciato gli organizzatori di realtà medio-piccole al loro destino.
That 5% reduction on VAT is very much being driven by the AIF.
Quella riduzione del 5% dell'IVA sta venendo molto spinta dall'IIF ed è una cosa che noi supportiamo molto, perché è stato già fatto durante il Covid. Quindi sappiamo che si può fare e anche se il governo probabilmente si lamenterebbe delle minori entrate, non penso che si rendano conto di quanto sia esteso l'impatto dell'ecosistema di un festival. Quando un festival non si fa, ci sono persone che non ottengono un lavoro, per esempio non ce l'hanno gli appaltatori e i fornitori. Succede che non vengono spesi soldi sul territorio da chi di solito viene in città per il festival. Insomma, c'è una reazione a catena molto importante se un festival viene annullato. Penso che in generale con l'arte e con la musica parliamo di una di quelle cose che la gente non apprezza finché non le perde. E a quel punto è troppo tardi per tornare indietro. Quindi sarebbe bene sentire delle nuove proposte dal governo.
La testimonianza di Joe Cunningham conferma in grande parte le nostre impressioni dall'esterno. In Regno Unito, i festival si sono già mossi per trasformarsi in esperienze, per offrire al pubblico un posto dove stare, prima ancora che un posto dove ascoltare la musica. Eppure, i problemi sono quelli. E se in parte li si può certamente bollare come un fatto congenito al periodo post-pandemico, la fetta più importante rimane responsabilità di alcuni. Come sempre, la tentazione è quella di semplificare, di interpretare ciò che finora abbiamo descritto come una specie di fatalità, il prodotto di fenomeni che non avrebbero potuto essere altrimenti. Invece, e anche qui, come sempre, il presente dei festival è il risultato di contingenze, di una storia che avrebbe potuto prendere un'altra direzione, ma non l'ha presa, di interventi riequilibratori pienamente nelle corde del settore pubblico che però non si sono visti. Il trend è chiaro e ha delle conseguenze grosse, sia per gli artisti, sia per il pubblico, sia per gli addetti al settore. Per gli artisti, perché non ci possono essere solo le stelle o le stalle. Per il pubblico, perché non si possono pagare 200 euro per vedere festival in cui ci sono sempre i soliti 4 o 5. E per gli addetti al settore, perché i lavori semplicemente non ci sono più. Per riassumere, un quadro non irreversibile, ma che lancia segnali piuttosto chiari.